mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione di MV Radio che vi invidia se siete già al mare. Guardate le stelle anche per me, va? Bentornati ascoltatori e ascoltatrici, rieccoci qui a Gravità Zero e siamo in diretta, no in realtà non siamo in diretta, questo è un podcast registrato da casa mia, evviva il nuovo, come potrete sentire il solito eco che ci accompagna quando devo registrare da casa. Sì, perché domani sera lavoro, tra l'altro se volete venire a vedere sono a uno spettacolo teatrale ad Asso in sala consiliare a cura della Quercia Teatro e se volete venire a dare uno sguardo sarò lì, parleremo, uno spettacolo che parla di mare tratto da un racconto di Dino Buzzati. Ho fatto anche pubblicità a una compagnia teatrale amica, per cui bene, bene così, bene così. Allora, come state? Siamo alla puntata numero 12, incredibile ma vero, cioè non ci siamo fermati mai da gennaio nonostante impedimenti fisici che impedissero di raggiungere la sede di Arosio e quindi eccoci qua per un nuovo appuntamento con tutte le notizie che riguardano spazio e confini. Vi ricordo di mettere like alla pagina di Gravità Zero e alla pagina di MV Radio su Facebook e c'è anche il nostro Instagram sia di MV Radio che di Gravità Zero. Ne approfitto per annunciarvi che molto probabilmente l'8 di luglio avremo un ospite, un altro ingegnere di astrofisico, un altro ingegnere aerospaziale, scusate, che vi presenterò a breve sui social network, uno che ha lavorato anche per dei progetti dell'ESA, molto giovane, giovane come me, perché d'altronde io sono giovanissimo, non sto per compiere 30 anni a novembre, per cui evviva tutti i giovani. Allora, invece noi andiamo alle nostre novità per quanto riguarda lo spazio, i pianeti e il cosmo profondo. Andiamo a caccia di terre su Alfa Centauri. Non mi sono ancora stancato di rompervi le scatole sugli esopianeti. Allora, con uno strumento chiamato Near Earth in the Alpha Sen Region si sta cercando di ottenere la prima immagine di un esopianeta abitabile. Figo, eh? Allora, vi ricordate quando la scorsa volta parlavamo di questi esopianeti? Allora, ecco appunto un esperimento che mette in pratica parecchie delle nostre conoscenze. In particolare, lo strumento verrà montato sul Very Large Array nel centro dell'Atacama Desert in Cile e il suo acronimo significa proprio Near Earth and the Alpha Centauri Region. Cercherà di fotografare pianeti nelle cosiddette zone abitabili delle due stelle che compongono Alpha Centauri. Ma com'è possibile che un telescopio, dopo che vi ho detto l'altra volta che riceviamo un miliardesimo della luce di quelle stelle, possa fare una foto ai pianeti così lontani? Allora, lo strumento messo a punto per ovviare il problema si chiama coronografo a infrarossi termici ed è progettato per bloccare la maggior parte della luce proveniente dalla stella e prendere solo gli infrarossi emessi dalla superficie del pianeta in orbita. In pratica il coronografo crea una specie di eclissi artificiale. Alfa Centauri è il sistema stellare più vicino al sistema solare, a 4,7 anni luce di distanza, 4,37 scusate. Consiste in due stelle simili al Sole, Alfa Centauri A e B, oltre alla stella nana rossa Proxima Centauri, quella vi ricordate in cui abbiamo già scoperto un sistema di pianeti. Ne sappiamo ancora poco e proprio per questo al momento gli scienziati del VLT stanno cercando di stabilire se ci sono pianeti in orbita. Beh, scoprire possibili mondi così vicini aprirebbe la possibilità di vedere letteralmente un mondo abitabile. Chissà se gli scienziati a breve saranno in grado di gridare Terra come Colombo, no? Vi ricordate? Allora, c'è un ma. c'è un ma, perché un nuovo studio sulla zona abitabile intorno alle stelle ha escluso degli esopianeti promettenti, tra cui proprio quelli di Proxima Centauri. Allora, le nuove ricerche riguardo questo, cioè quella parte di spazio vicino a una stella che permetterebbe di avere pianeti con acqua liquida, fatto dall'Università della California Riverside, ha posto in evidenza come a causa di un accumulo inaspettato di gas nelle atmosfere della maggior parte degli esopianeti, questi sarebbero assolutamente invivibili. Lo studio sfrutta elaborazioni computerizzate per modelli climatici e atmosferici su una vasta gamma di esopianeti. I gas presi in considerazione sono anidride carbonica e monossido di carbonio, entrambi ovviamente presenti anche sulla Terra, come sappiamo, in quantità non nocive per ora. Il problema è che il nuovo studio ha dimostrato come, in sistemi scoperti come appunto Proxima Centauri o TRAPPIST-1, il tipo di intensità delle radiazioni ultraviolette delle nane rosse può portare a concentrazioni troppo elevate di monossido di carbonio. Quindi questi nuovi calcoli ci aiuteranno a studiare meglio i nuovi pianeti nel corso delle prossime osservazioni e scoperte, anche in vista, come vi dicevo, di quel nuovo algoritmo sviluppato per studiare i dati della missione Kepler della scorsa volta. Passiamo poi a un catalogone. Catalogati 186 lampi gamma finora conosciuti grazie al telescopio Fermi. Allora, sapete che non mi stanco mai di parlarvi dei raggi gamma, perché oltre ad aver dato origine a Hulk e a Bruce Banner per i fan degli Avengers, i gamma ray burst sono tra i fenomeni più violenti dell'universo. Perché sono così assurdi? Beh, allora, sono intensissimi, per chi non avesse seguito le scorse puntate, e spesso non sappiamo da dove arrivino. Eppure, come detto da Elisabetta Bissaldi, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Politecnico di Bari, catalogarli è il primo passo fondamentale per trovarne dei punti comuni e iniziare a capire da dove arrivino. I GRB trovati fino ad ora arrivano da eventi drammatici come il collasso di una stella in un buco nero, la collisione di due stelle di neutroni e tanto altro. Sono originati in particolare dall'interazione tra i jet relativistici di particelle che si muovono a una velocità quasi pari a quella della luce. Vi ricordate che quando vi parlavo delle fusioni di buchi neri vi parlavo di come si creasse una specie di mega vortice? Ecco, pensate che quel vortice gigante accelera le particelle a una velocità quasi prossima a quella della luce, cioè è pazzesco, no? Dopo ne parliamo meglio nell'approfondimento. Capire e classificare i GRB e studiarne le caratteristiche ci permetterebbe di avere una casistica completa di eventi cosmici che possono causare questi fenomeni. Arrivano persino a dirci in anteprima che cosa sta succedendo quando rileviamo uno, per cui molto importante questa opera di catalogazione che è stata fatta. Siamo poi pronti tra qualche anno a dare il benvenuto al supercomputer Leonardo, che verrà costruito per il Tecnopolo di Bologna. Leonardo sarà un supercomputer in grado di calcolare 270 petaflops, ovvero 270 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Sì, fan di Terminator, complottate pure Skynet, eccetera, eccetera. Il 50% della potenza di questo mostro verrà messo a disposizione degli istituti di ricerca delle università, ma anche delle aziende del paese ospitante. La parte restante invece verrà usata dai vari governi per la rete europea del supercalcolo, un progetto di scala europea. Tra le altre cose che Leonardo potrà fare, c'è la possibilità di sviluppare approcci di medicina personalizzata e predittiva. Renderà più facili e affidabili le previsioni del tempo e sarà in grado anche di prevedere eventi naturali catastrofici con molta precisione. Inoltre renderà possibile lo sviluppo di materiali sempre più tecnologici, materiali proprio ferro, lega, eccetera, e la realizzazione di ricerche e prospezioni minerarie sempre più accurate. Inoltre, quello che interessa veramente a noi è che analizzerà una parte dei dati provenienti dal futuro super osservatorio SCA, lo Square Kilometer Array. La nomina dell'Italia per ospitare questo supercomputer è avvenuta lo scorso 21 gennaio. Nelle prossime settimane invece partirà la gara d'appalto per la costruzione della macchina. Ingegneri all'ascolto, scatenatevi, mentre test e messa in opera verranno concluse entro il 2020. Per cui è un'occasione importante per il nostro paese, che è sempre veramente attivissimo per quanto riguarda la ricerca in questo campo, di poter farsi valere, ecco. Andiamo poi, a proposito di progetti europei, verso Venere con Envision. Allora, le missioni spaziali, come sapete, sono una cosa molto seria e per essere finanziate spesso gli scienziati ci mettono decenni a dimostrarne la fattibilità e la possibilità che missioni abbia dei risvolti completi nell'astronomia di oggi. È il caso appunto di Envision, una delle tre candidate per la nuova selezione dell'Agenzia Spaziale Europea. Il suo obiettivo sarebbe studiare l'attività geologica su Venere, nonché il suo rapporto con l'atmosfera. Le condizioni di Venere potrebbero, infatti, come quelle di Marte, più o meno, raccontarci cosa succederebbe alla Terra se sperimentasse un drammatico effetto serra. Sul sito dell'INAF c'è una bella intervista a Lorenzo Bruzzone, membro del team principale dello sviluppo di Envision. Il ricercatore afferma che studiare Venere potrebbe aiutarci a capire perché ha avuto una evoluzione così drammatica, in particolare sull'origine, su come mai l'atmosfera ha una temperatura di ben 450 gradi dovuti all'effetto serra micidiale che avvolge questo piccolo gemellino della Terra. Allora, la prossima volta che poi vi finisce il sale, non vi preoccupate, perché potremmo andare a prenderlo su Europa, la luna ghiacciata di Giove. Allora, Europa è uno dei mondi più interessanti del nostro sistema solare. Sotto la sua superficie ghiacciata, infatti, potrebbe nascondersi un oceano. Ma gli scienziati del Jet Propulsion Laboratory hanno per noi una scoperta ancora più strana. Quelle strane righe gialle che vedete sulle fotografie sono piene zeppe di cloruro di sodio, ovvero l'elemento fondamentale del nostro sale da tavola. Per cui, se andate su Europa, portatevi una bella insalata, non c'è bisogno che vi portate il sale, portatevi solo l'olio e l'aceto. Le osservazioni condotte dall'Hubble Space Telescope, infatti, hanno dimostrato come esso possa provenire dall'oceano sottostante, che potrebbe essere quindi molto simile ai nostri stessi oceani. Per molto tempo si era pensato che l'acqua ghiacciata su Europa fosse piena di solfati di magnesio, ma il nuovo studio smentisce questa ipotesi, ponendo anche nuove ipotesi per l'evoluzione geologica di quel satellite gioviano. Gli scienziati sostengono infatti che questa abbondanza di cloruro di sodio potrebbe derivare da un'attività geotermica all'interno, cosa che potrebbe portare a reazioni chimiche complesse e calore, i due elementi fondamentali per lo sviluppo della vita. La differenza nelle osservazioni arriva dal raggio di spettrografia utilizzato, con molti più colori analizzabili. Vi ricordate, quando parliamo di spettrografia, parliamo di quel fenomeno secondo cui scomponiamo la luce in diversi colori e ogni colore corrisponde a un diverso elemento. Ovviamente più abbiamo colori sulla nostra tavolozza, più abbiamo elementi. Quindi un risultato veramente molto interessante. La ragione per cui su Europa il sale diventa giallo è dovuta comunque alle sue condizioni ambientali estreme, all'esposizione ovviamente alla complessa regione delle lune gioviane. Per questo l'analisi spettroscopica e dopo un esperimento che replicava i cambiamenti del sale in condizioni simili a quello di Europa è stato possibile stabilirne la corretta origine. Nel 2022 il Jupiter Icy Moons Explorer dell'ESA e nel 2023 l'Europa Clipper della NASA ci diranno di più su questi misteriosi mondi alieni. E direi che abbiamo sfondato la barriera dei 10 minuti per quanto riguarda la rassegna stampa. Scusatemi se ho corso questa settimana tra lavori vari e una cosa e l'altra, mi sono dovuto un po' arrangiare. Cioè, ieri fate conto che io ero al lavoro e nelle pause ero lì a scrivermi gli articoli, ma come vi voglio bene, ascoltatori, cioè che mi metto il sabato mentre sto lavorando a scrivervi gli articoli, ma vi rendete conto? Basta, non me la tiro più, che sennò mi mandate a quel paese, giustamente. E vi lascio al primo pezzo di questa speciale playlist di Gravità Zero di oggi, perché abbiamo una playlist dedicata tutto a un genere musicale particolare, la synthwave, che andremo poi a trattare nella parte sulla fantascienza, sullo spazio e nei media. Sì, dai, perché abbiamo parlato di fumetti eccetera eccetera e di ogni cosa, perché non parlare anche di un genere musicale. Vi lascio a Lure Verte, credo che sia francese lui, compositore di synthwave. Questa è appunto la sua Lure Verte Steam, dal EP Cristallica. Buon ascolto di queste sonorità ottantiane fantascientifiche e ci sentiamo tra un bicchiere d'acqua. a queste sonorità molto ottantiane, molto particolari, Queste sonorità synthwave si chiamano, per cui dopo ne parleremo bene, ne parleremo meglio nell'approfondimento sullo spazio, ovviamente. Allora, oggi fa caldo, siamo in estate e come voi saprete il sole ci scalda, ma ci sono tante cose là fuori nello spazio che ci possono scaldare o bombardarci in qualche modo. Come vi ho spiegato tante volte, lo spazio non è vuoto, se il vuoto si intende assenza di materia. Lo spazio è pieno zeppo di particelle che si scontrano in giro come flipper, gas ad altissima temperatura e tante altre cose che il nostro occhio nudo non riesce a vedere. E se c'è uno dei motivi per cui siamo fortunati ad esserci sviluppati come organismo vivente sulla Terra, è che il vento solare e il campo magnetico del nostro pianeta tengono lontani diversi tipi di particelle, di uno degli elementi più pericolosi per i viaggiatori spaziali. I raggi cosmici. Ne parliamo per approfondire il discorso della catalogazione del telescopio Fermi dei 186 GRB conosciuti. Che cosa sono questi raggi? Da dove arrivano? Chi ce li spara? Ci sono civiltà aliene che si sono date la guerra e allora le bombe che hanno fatto scoppiare ci arrivano qui come le bombe atomiche con le radiazioni? No. Allora, i raggi cosmici sono esplosioni energetiche di particelle che costantemente attraversano lo spazio, originati principalmente dalle stelle e da eventi drammatici come le nove, le supernove, o da oggetti remoti come i quasar. Ma come abbiamo potuto accorgerci che anche la Terra è costantemente attraversata da flussi di raggi? Allora, nel 1785, vi giuro, così presto, Charles Colomb notò che un elettroscopio, un apparecchio che permette di capire se un corpo è carico elettricamente, si scaricava spontaneamente. Quindi non sto a spiegarvi il funzionamento preciso dell'elettroscopio, l'aria compresa tra le sue foglioline metalliche non poteva essere del tutto isolante. Dopo la scoperta della radioattività da parte di Marie Curie e Pierre Curie, venne notato come le radiazioni portavano questi particolari strumenti a scaricarsi. Ma solo tra il 1907 e il 1911 si scoprì l'origine extraterrestre di questa radiazione, grazie agli studi di Victor Franès e dell'italiano Domenico Pacini. La cosa divertentissima, tra l'altro, e che fa capire perché oggi servono dei coordinamenti tra scienziati, è che questi due scienziati, praticamente fecero degli esperimenti per trovare la stessa cosa, ma in due modi completamente diversi, essendo completamente all'oscuro del fatto che l'altro stesse facendo degli esperimenti. Infatti, Hess notò che questa particolare radiazione aumentava mano a mano che aumentava l'altitudine, grazie a un volo in mongolfiera, con della strumentazione. Mentre Pacini fece degli esperimenti nelle acque intorno a Livorno e nel lago di Bracciano, notando che più la profondità aumentava, più la radiazione diminuiva. Pacini, purtroppo, morì 2 anni prima che assegnassero i nuovi premi Nobel, così il premio della scoperta andò ad Hess, anche se ancora molti erano i dubbi riguardo l'origine di questa misteriosa radiazione. Negli anni 20, però, grazie ai salti in avanti dello studio della radioattività e della fisica, si riuscì a dimostrare come la radiazione derivava da particelle cariche. Ma solo nel 1940, cioè particelle, scusate, sollecitate praticamente, cariche di energia. Solo nel 1940, però, grazie a Enrico Fermi, arrivò l'ipotesi che questi bombardamenti di particelle potessero arrivare da resti di supernove. Quindi un campo quasi dominato da noi italiani. Dato che negli anni 60 arrivò da parte di Giuseppe Cocconi l'ipotesi che i raggi cosmici potessero arrivare addirittura da altre galassie o dal vuoto interstellare. La sua ipotesi fu poi confermata, così come quella che all'emissione di raggi cosmici si accompagnasse quella di raggi gamma. Ricordate quando vi dicevo che durante eventi drammatici le particelle vengono accelerate così tanto da raggiungere velocità simili a quelle della luce e che per questo emettono radiazioni gamma? Cocconi ci prese in pieno. Le osservazioni confermarono la sua teoria, specialmente con lo svilupparsi della radioastronomia. Al di là di come siano composti nel merito i raggi, però, vorrei farvi notare come mai sono così pericolosi e affascinanti allo stesso tempo. Allora, tenete presente che ogni secondo una particella proveniente dallo spazio cade sulla superficie terrestre. Cioè, ogni secondo c'è una particella in un centimetro cubo. Quando un raggio cosmico impatta l'atmosfera, la Terra di solito lo disperde, facendo piovere sulla nostra superficie una cascata di particelle secondarie rispetto a quella che arriva direttamente proprio nel campo magnetico terrestre. Senza il nostro filtro potrebbero letteralmente friggerci. È uno dei motivi per cui non possiamo ancora pensare di imbarcarci in una lunga traversata spaziale, proprio perché saremmo costantemente erosi da particelle cariche da ogni dove, con il rischio di sviluppare pericolose patologie per il nostro corpo, come il cancro. Pensate alla macchina Tesla che Elon Musk ha mandato in orbita insieme al Falcon Heavy. Ecco, quella probabilmente nel giro di qualche anno verrà letteralmente erosa dalla potenza dei raggi cosmici. Cioè, e parliamo di eventi stellari come la fusione di due stelle di neutroni avvenute a centinaia di migliaia, ma se non milioni, di anni luce da noi, per cui pensate a quanto sono devastanti questi eventi e a quanto è devastante l'energia che ci raggiunge. Il lato affascinante dei raggi cosmici, però, è che grazie a loro siamo riusciti a scoprire particelle precedentemente solo ipotizzate, come il positrone, la prima particella di antimateria mai scoperta, poi magari ne parleremo bene più avanti, il muone e le particelle strane, in un'epoca in cui la tecnologia degli acceleratori di particelle non era ancora stata sviluppata. Ancora oggi, l'energia dei raggi cosmici è milioni di volte superiore rispetto a quella ottenibile negli acceleratori di particelle terrestri. Grazie ai raggi cosmici, in particolare quelli solari, siamo anche riusciti ad osservare gli elusivi neutrini, con la scoperta prima di tutto dell'emissione solare dei neutrini, e poi lo scorso anno del primo neutrino trovato originatosi in una lontanissima galassia all'interno di un quasar. Cioè, sappiamo che esistono, come sempre, li ipotizziamo, ma poi dobbiamo trovarli per confutare le nostre teorie. I raggi cosmici, dunque, pongono opportunità di studiare da dove essi arrivino e comprendere meglio l'origine dell'universo, ma danno anche un sacco di grane per chi si occupa di sviluppo spaziale. Pensate a quanto devono essere schermate le sonde per sopravvivere a questo costante bombardamento da tutte le parti e al fatto che certi laboratori che si occupano di esperimenti di fisica devono essere posizionati nel sottosuolo per non avere l'interferenza dei raggi cosmici, come quello del Gran Sasso. Quindi, ricapitolando, non pensate che se esposti ai raggi cosmici prenderete i poteri dei Fantastici 4, perché questi fasci di particelle costituiscono una grande sfida, sia nella comprensione da parte dei nuovi telescopi come il VLT, Chandra e il Fermi GLAST, di cui parlavamo nella rassegna stampa, sia nella sopravvivenza di esseri umani nello spazio. Grazie al cielo non ci sono supernove sul punto di scoppiare nelle vicinanze del nostro sistema solare, altrimenti le particelle dovute allo scoppio potrebbero letteralmente friggerci. E ora, dopo avervi spaventati parlandovi di morte e distruzione, beh, allora, abbiamo parlato di qualcosa di molto pericoloso, per cui la prossima canzone non poteva essere una canzone che parla di qualcosa di pericoloso. Lui è Perturbator, altro artista sempre francese, tutti francesi quelli che fanno synthwave, e questa arriva dal suo Dangerous Days, un album molto bello, mi sembra, sì, del 2014. Le stelle, quando sono giovani, beh, sono giovani, sono belle e sono il prossimo. She's young, she's beautiful, she's next. Da Dangerous Days di Perturbator. A dopo, ragazzi. queste atmosfere un po' dalla, non lo so, Far Cry, Blood Dragon o film con luci stroboscopiche, neon. Sì, dopo ne parliamo meglio, non preoccupatevi, vi spiegherò di cosa si tratta, perché piace tanto a noi metallari, sì, perché lo so che probabilmente avete, pensate che io abbia una crisi di identità in questo momento, e invece no, la synthwave è un genere ascoltatissimo anche da noi adoratori del metallo. Ma non siamo ancora qui a parlare di synthwave, ci arriviamo dopo, perché prima abbiamo il nostro consueto appuntamento con Neil deGrasse Tyson e la sua astrofisica per chi va di fretta. Andate di fretta, si state bevendo un caffè, siete nervosi perché è già lunedì sera? No, allora non siete nervosi se è già lunedì sera, sarete già contenti. Per cui, cosa vi costa? No, 5 minuti di astrofisica per chi va di fretta? La scorsa volta ci siamo lasciati parlando della materia oscura. Ora, proviamo a pensare alla battaglia cosmica che è stata in atto per miliardi di anni. Espansione contro recessione. Se nel primo mezzo milione di anni dell'universo la materia aveva già iniziato a raggrupparsi in agglomerati, che sarebbero poi diventate galassie, ammassi di galassie, ma perché l'universo ha continuato ad espandersi? Beh, allora, nel mezzo milione di anni successivi, le dimensioni del nostro universo ospitante continuavano ad aumentare. La gravità coagulava, l'espansione diluiva. Cosa ha tenuto insieme però le galassie e gli ammassi, impedendo che tutto schizzasse via per non essere mai più ritrovato? Proprio la materia oscura. Dobbiamo ringraziare questo collante di materia che ha tenuto insieme tutto, impedendo che le galassie fossero fatte a pezzi. Oggi l'universo sarebbe molto più buio e inospitale senza aver avuto questo collante. Questo fa della materia oscura la nostra amica nemica, di cui parlavo nella scorsa puntata. Essa risponde in modo preciso a tutti i calcoli che facciamo e riesce a dare una descrizione accurata dell'universo. E non è soltanto un'invenzione per giustificare i calcoli come poteva essere l'etere, ve lo ricordate, dell'Ottocento, quella sostanza che si pensava permesse lo spazio vuoto e che faceva passare solo la luce, no? Della materia oscura possiamo osservare direttamente gli effetti. È reale quanto lo sono altri fenomeni dell'universo che non possiamo osservare ad occhio nudo, ma tramite le loro emissioni radio. E se la materia oscura fosse qualcos'altro? Se fossero fluttuazioni dell'universo nostro fratello, se ci fossero infiniti universi che interagendo tra di loro creano la materia oscura, è un'idea folle, ma lo era anche credere che il Sole girasse intorno alla Terra. In ogni caso, non cambierebbe niente, perché tutte le equazioni che cercano di descrivere l'universo funzionano meglio quando è introdotta la materia oscura. Ci dobbiamo rassegnare, esiste, c'è, non sappiamo cos'è, ma è lì. La caccia è dunque aperta, con tanti e fantasiosi esperimenti. I fisici sono convinti che la materia oscura sia una classe spettrale di particelle ancora da scoprire, che interagisce con la materia solamente tramite la gravità, ma che non interagiscono in altri modi con la materia e la luce. Gli acceleratori più grandi del mondo provano continuamente a produrre materia oscura con le collisioni di particelle. Esistono poi gli esperimenti appunto come quello del Gran Sasso, dove si cerca di catturare particelle di materia oscura erranti utilizzando atomi superdensi. Vi starete chiedendo, ma se è come trovare un ago in un pagliaio, com'è possibile che si possa rilevare la materia oscura tramite questi esperimenti? Eppure, la scoperta di una cosa già predetta è successa più di una volta nella fisica moderna, ne parlavamo prima, i neutrini. Nonostante il Sole emetta un flusso di circa 15 miliardi di neutrini al secondo, fino a che non fummo in grado di sviluppare le tecnologie per fermarla, non siamo neanche stati in grado di vederla. Ecco, pensate che solo quando siamo in grado di fermare una particella la possiamo vedere. Le particelle di materia oscura potrebbero rilevare se stesse attraverso interazioni altrettanto rare, perché il neutrino è molto elusivo, o attraverso forze diverse da quelle che conosciamo fino ad oggi. Per cui ci sono poche strade. O la materia oscura sta aspettando che l'umanità scopra una nuova forza, una nuova classe di forze che interagiscono con queste misteriose particelle, oppure esse interagiscono con le forze che conosciamo, ma in modo estremamente debole. Gli effetti della materia oscura sono reali, ma ancora non sappiamo cosa essa sia. Non agisce per mezzo della forza nucleare forte, e quindi non può formare nuclei. Non interagisce con quella debole, né forma molecole o sfere di materia oscura tramite la forza elettromagnetica, né emette, assorbe, riflette o diffonde luce. Tuttavia, essa esercita una innegabile forza di gravità che influenza la materia ordinaria. E questo è tutto ciò che sappiamo sulla materia oscura, una strana e invisibile amica da chiamare quando i calcoli non funzionano. Bene, continua poi la playlist di oggi, di questo vostro lunedì, di questa mia domenica, sempre basata sulla Synthwave. Un altro francese, lui invece è Dan Terminus, l'ho visto dal vivo appunto di spalla a quel ragazzo che dicevamo prima, Perturbator. E questa è la sua Digital Onslaught, quindi già anche qui cibernetici, cyberpunk, cyberpunk ragazzi, a proposito cyberpunk 2077, avete visto la conferenza L3? No, chiudiamo qui l'argomento che sennò faccio scattare un'altra ora di trasmissione. Vi lascio alle note elettroniche di Digital Onslaught. Ciao ragazzi, a dopo. We'll be right back. E finalmente arriviamo a parlare di questo genere musicale fantomatico di cui state continuando a sentire le note durante questa conduzione di Gravità Zero, sempre su mvradio.it. Mi raccomando, pagina Facebook, Instagram, sia di MV Radio che di Gravità Zero MV Radio. Bentornati ascoltatori, dopo queste note, questa atmosfera da film d'azione poliziesco con i cyborg anni 80 e proprio di anni 80 andiamo a parlare, parlando di questo genere musicale. Allora, un po' diciamo che la fortuna della synthwave è stato il fatto che la colonna sonora di Stranger Things, la fortunata serie televisiva uscita nel 2016, di cui sto aspettando ansiosamente la terza stagione che uscirà a luglio, diciamo che ha dato la miccia a un substrato di benzina che era già pronto a esplodere, il revival del cyberpunk e delle sonorità anni 80. Nello specifico, appunto, in questa puntata, in questa parte di Spazio nei Media, ci occuperemo proprio di questo genere musicale. Come può la fantascienza intanto rientrare in una musica? Beh, allora, partiamo dalle vecchie colonne sonore dei film come 1997, Fuga da New York o Blade Runner. Le colonne sonore, soprattutto quelle moderne, soprattutto quella di Stranger Things, prende a piene mani da quell'immaginario degli anni 80 che oggi viene chiamato synthwave. Come sapete, la parola wave è stata usata nel corso degli anni per definire le più svariate correnti musicali ed oggi viene usata per questo improvviso ritorno ai sintetizzatori e a quell'estetica da 8 bit anni 80 che aleggia su di noi, facendoci adorare tipo le canzoni rifatte in 8 bit. A uno sguardo più attento, chiunque può vedere però le influenze di questo revival in moltissime cose, dalle serie TV ai film, come ad esempio Kung Fury, fino ai videogiochi come Far Cry Blood Dragon o l'attesissimo Cyberpunk 2077. Ah sì, così ne posso riparlare, che bello. Allora no, in realtà la synthwave è una corrente musicale affermatasi nella prima metà degli anni 2000 in modo un po' pionieristico, anche se solo nel 2010 il genere è esploso all'onore delle cronache. In qualche modo pare che quelle atmosfere cibernetiche oggi ci manchino. Non dovete però, come avrete sentito nelle canzoni precedenti, confondere la synthwave con altri generi di elettronica, perché l'anima di questa musica è un po' più vicina al post-punk e alla darkwave che ad altri tipi di musica elettronica moderna, come la techno. Spesso contiene cliché tipicamente degli anni 80, come le melodie create con sintetizzatori analogici, tutto per assomigliare a tracce di quel periodo. Tuttavia la synthwave incorpora tecniche di produzione moderna come la produzione in sidechain e il posizionamento centrale nella traccia delle linee di basso e batteria. Ovviamente con i mezzi di oggi la musica è molto più vicina al nostro gusto estetico di quanto potessero esserlo le vecchie colonne sonore, con artisti che inseriscono persino una vena rock o metal nei loro pezzi. Ovviamente io ho scelto tutti gli artisti che fanno questa cosa, ma in realtà c'è anche un bel substrato di roba lo-fi, chill, molto più rilassata, insomma. L'immaginario però non deriva solo dal cyberpunk ottantiano. I cosiddetti slasher movies, basati su un omicida col coltello, i film di azione di una volta, tutto ciò che sa di urbano e leggermente inquietanti rientra a piene mani nel genere synthwave. Molti artisti citano infatti tra le loro prime influenze proprio il regista John Carpenter, famoso anche per le colonne sonore delle sue pellicole come Christine. Sebbene la corrente da cui la synthwave sia nata si è andata quasi per scherzo, visto che viaggia quasi a braccetto con la ben più assurda Vaporwave, essa se ne distacca radicalmente proprio per questo motivo. Nel mondo dei sintetizzatori, portato alla luce da artisti come Perturbator o Carpenter Brute, esistono uomini e donne cyborg modificati con operazioni chirurgiche, mostri cosmici e computer assassini, astronavi che somigliano a cattedrali come quelle del primo Alien e altre suggestioni che riflettono l'orrore, ma anche il fascino, dell'evoluzione tecnologica portata al suo parossismo, proprio come i vecchi film dove si ipotizzava un futuro oscuro di dipendenza dal progresso. In un certo senso anche i Daft Punk con la colonna sonora di Tron Legacy hanno contribuito a reimmettere queste sonorità sul mercato. La loro ammirazione per il DJ Giorgio Moroder, famoso per aver scritto alcuni dei temi musicali più importanti degli anni 80 come quello di Top Gun, è evidente nel famoso disco Random Access Memories, per intenderci quello di Get Lucky. E è talmente papabile che il duo gli ha persino regalato una canzone, quindi un po' bisogna ringraziare anche i Daft Punk se queste sonorità alla lunga sono tornate alla galla. Quindi cosa ascoltare in questa mia marea di artisti dalle luci strobo che invadono il nostro feed di YouTube? Allora, quello che vi posso consigliare per i vostri viaggi spaziali è di farvi un salto sul canale di New Retrowave, attivissimo a promuovere artisti di questo genere, oltre che a sentirvi con attenzione proprio l'album dei Daft Punk del quale ho scritto poco fa. Per quanto riguarda artisti veri e propri, potrete trovare una vena aggressiva in artisti del calibro di Mitch Murder, Perturbator, Carpenter Brute e Dynatron. Se invece volete andare su qualcosa di più tranquillo, c'è Time Cop 1983, Night Stop, Com Cruise o Miami Nights 1984. C'è un vero e proprio universo da esplorare mentre vi dedicate alle curiosità e ai misteri della fisica, fatto di persone che comprano due strumenti e fanno uscire splendidi dischi ideali per lanciare un razzo in orbita. Comunque pensate che tanti gruppi, tante band che fanno questo genere, addirittura quando fanno i live comunque si portano strumenti elettronici per darci ancora quella sensazione proprio di artigianato, no? Come per esempio i vecchi Kraftwerk che suonavano praticamente tutto con i computer ma dal vivo, per cui c'è proprio anche una dimensione di ritornare a fare elettronica insieme ai fan e farla proprio, cioè suonarla senza semplicemente campionare dei suoni. Se vi capiterà mai, andate a vedere Perturbator perché i suoi show sono dei veri e propri spettacoli. Bene, detto questo, io non mi resta che lasciarvi all'ultima canzone di oggi, che ovviamente è un altro pezzo synthwave, e questo pezzo è stato scritto da Mitch Murder per la colonna sonora del famosissimo film un po' trash Kung Fury. Questa per l'occasione l'ha cantata David Hasselhoff, star degli anni 80, e quindi chi ha visto quel film sa già di cosa sto parlando. Vi lascio a True Survivor con David Hasselhoff, una cotonata ai capelli che non finisce più. Buon ascolto, ragazzi.
Bye.
Vi vedo già tutti pronti che state preparando le playlist per la palestra per andare a correre con questo pezzo, ora che ve l'ho fatto scoprire, spero di avervelo fatto scoprire, e che oppure che lo conoscete già, perché Kung Fury tanta roba fa riderissimo. Grazie per essere rimasti all'ascolto anche oggi di questa puntata di Gravità Zero. Trovate il podcast a partire da domani su mvradio.it. Allora, avevo detto che ve l'avrei svelato nelle prossime settimane sui social, ma ve lo svelo già qui. Allora, l'ospite si chiama dell'8 luglio si chiama Davide Maffia, è un ingegnere aerospaziale, lavora per un'azienda tedesca e sta sviluppando in ambito lanci spaziali anche lui, per cui ci racconterà un po' di cose tecniche che fanno sempre piacere, cioè è sempre bello riuscire a traslare poi quello che sappiamo sullo spazio anche proprio in praticità, nel capire come funziona il lavoro di un ingegnere aerospaziale. Davide ha anche collaborato per alcuni progetti dell'ESA, per cui sarà anche interessante chiedergli come ci si comporta quando si va a interagire con un ente spaziale così importante. Per cui l'appuntamento, ragazzi, è per l'8 di luglio, sempre su mvradio.it. Credo che sarò una delle trasmissioni più avanti a chiudere la stagione di MV Radio, per cui stiamo cercando anche di fare un gran finale per il 22 luglio, ma non spoilerò niente perché non voglio portare sfiga. Stiamo muovendo un po' di telefonate, stiamo chiamando a destra e manca per capire se riusciamo a fare qualcosa di speciale, per cui tenetevi connessi sui social, sui social di MV Radio e sui social di Gravità Zero, mi raccomando, ragazzi. Gravità Zero ritorna appunto l'8 di luglio con Davide come ospite, adesso capiremo anche dove e come registrare. Non perdetevi Giove, che è in opposizione perfetta alla Terra e si vede benissimo. Arrivederci cari ascoltatori, e come sempre grazie per tutto il pesce! So long and thanks for all the fish, so sad that it should come to this, we try to warn you all but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, and thanks for all the fish. The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed. Lie back and let the planet dissolve around you. Despite those nets of tuna feats, we thought that most of you were sweet, especially tiny tots and your pregnant women. So long, 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 so long,